Allora iniziamo a parlare della teoria che sta alla base dei modelli cinematici dei robot mobili generici. La prima cosa che dobbiamo fare è definire i sistemi di riferimento, ok? In particolare ne definiremo due: il sistema di riferimento inerziale, detto anche globale, che è fisso nella nostra sul mondo sostanzialmente, e il sistema di riferimento locale, sistema di riferimento locale che è fisso sul telaio del robot, va bene? In un punto a piacere, insomma. Li vediamo nelle due figure, il puntatore qua, va bene? Io ho selezionato il centro del robot, insomma, però non è necessario. Vediamo che la posizione del robot P è definita da due coordinate nel sistema di riferimento globale x e y e, importante, da un certo orientamento z, theta. Va bene? Questo nel primo caso. Nel secondo caso lo stesso discorso è valido. Nel secondo caso c'è in più questo ρ che è l'angolo di sterzo, va bene? Che è importante notare in questo caso. Va bene, quindi abbiamo definito i nostri due sistemi di riferimento, che sono quelli che useremo. Possiamo a questo punto definire la posa del robot. La posa del robot, che è la posizione del robot e l'orientamento del robot rispetto alla terra inerziale, quindi rispetto al sistema di riferimento inerziale. Bene? È determinata da la terra globale, insomma, la terra fissa, è determinata da un set di variabili indipendenti. Nel caso di robot mobili si utilizza la posizione in x, y e l'orientamento. Va bene? Se noi stessimo lavorando con droni e quindi in uno spazio tridimensionale, dovremmo avere 6 variabili, quindi le 3 coordinate lineari e le 3 coordinate degli angoli. Va bene? Quindi l'orientamento è determinato dai tre angoli. A questo punto io posso definire C, cioè il cosiddetto spazio delle configurazioni. Lo spazio delle configurazioni è lo spazio in cui vivono le pose del robot, tutte le possibili pose del robot. Va bene? Questa è una posa del robot, appartiene allo spazio delle configurazioni. Chiaramente la dimensione dello spazio delle configurazioni è 3 o più. Perché 3 o più? Perché ci possono essere incluse, secondo delle convenzioni, alcune, nello spazio delle configurazioni, alcune variabili interne del sistema, ad esempio gli angoli di sterzo, ad esempio, o in robot a corpi multipli, ad esempio un robot con un carrello, l'orientamento del carrello, la posizione del carrello rispetto al robot principale può essere determinata da delle variabili interne, che vanno quindi a definire lo spazio delle configurazioni. Va bene? Per questo c'è scritto che la dimensione può essere maggiore di 3. Va bene? Perfetto. Comunque diciamo che le variabili di base, le variabili fondamentali sono 3: orientamento e posizione. Bene? Per andare a definire i modelli dei miei robot utilizzano sempre la velocità, la definizione delle velocità. Va bene? Quindi non utilizzeremo le posizioni, utilizzeremo le velocità. Possiamo dire che la posa, vedete qua, è questa. E le velocità generalizzate, anzi, le velocità nello spazio delle velocità globali saranno definite da xi È importante definire una matrice di rotazione, perché dovete notare che effettivamente il sistema di riferimento del mio robot, il sistema locale, ruota rispetto al sistema globale. Quindi per trovare le proiezioni della velocità nel sistema locale avrò bisogno di una matrice di rotazione. La trasformazione che si utilizza è questa. Va bene? Dove z è effettivamente, dove theta è effettivamente l'orientazione, l'orientamento istantaneo del robot in quel punto. Dopo vediamo un esempio. Possiamo anche fare l'inverso. Quindi possiamo passare anche da le velocità locali alle velocità globali tramite l'inverso di quelle matrici rotazionali. Bene? Perché ci servirà fare questo? Perché ci servirà passare da velocità globali a velocità locali? Perché quello che io voglio fare, in linea di massima, allora partiamo da un certo robot che insomma può essere ad esempio quello in figura, ok? Cosa del genere, con le sue ruote e uno sterzo, va bene? Questo robot avrà un sistema di riferimento locale che è XR, YR, e ci sarà un sistema inerziale XG, YG. Bene. Nel momento in cui io voglio controllare questo robot, io voglio che il robot si muova ad una velocità definita nel sistema globale, perché io sono nel sistema globale e mi interessa che il robot si muova rispetto a me. Va bene? Questo è il punto. Quindi io voglio che il robot si muova in questo caso di una velocità in questa direzione, ok? E che abbia una determinata velocità di rotazione invece definita da questo, va bene? Quindi questo qua sarà V e questo qua sarà Z, appunto, va bene? Queste sono definite nel sistema di riferimento globale. Il punto è che per definire il mio modello, lo vedremo meglio questo, però per definire il mio modello io devo andare a calcolare quali sono le velocità locali nel sistema di riferimento locale, che sono determinate da queste velocità globali. Va bene? In pratica è come dire che io definisco le velocità che io voglio che il mio robot assuma, poi mi sposto nel punto di riferimento del robot, mi sposto nel sistema di riferimento del robot e voglio vedere com'è che il terreno deve muoversi in corrispondenza di ogni ruota. Perché quello è quello che effettivamente il robot può controllare. Il robot, se io sono sul robot, vedrò il terreno che nelle posizioni delle ruote si muoverà in determinate direzioni a seconda di come io controllo le ruote. E questo è quello che mi permetterà di definire il modello. Va bene? Per questo è così importante fare questa trasformazione. Poi vediamo un esempio. Questo è un esempio numerico, molto semplice. In questo caso spero sia giusto. Mai. In questo caso il mio robot è orientato a pi greco terzi, come potete vedere, e io voglio che questo robot, che è un robot di tipo omnidirezionale, quindi per semplicità si può muovere in tutte le direzioni e può ruotare in tutte liberamente, diciamo, voglio che questo robot nel sistema di riferimento globale, cioè rispetto a me che sono fisso, si muova a lungo l'asse x ad una velocità di 0,2 metri al secondo, y 0,3 e ruoti a 0,1 radiati al secondo. Va bene? Questa è la velocità che io assumo che il mio robot che il robot assumerà rispetto alla terna fissa. A questo punto posso calcolare la matrice di rotazione, come vedete là,
abbastanza semplice,
e andare ad applicare la formula che abbiamo definito qua, la prima, e a questo punto andrò a calcolare questi valori qui, che sono le velocità nel centro del sistema di riferimento del robot, quindi nel centro del sistema di riferimento locale, istantanee in quel momento.
Va bene?
Vedete, se volete fare i calcoli, ma comunque il risultato lo potete vedere graficamente in questo caso qua, qua sotto. Questo è come se io mi fossi messo nel sistema di riferimento del mio robot. Vedete che in blu sono indicate le componenti del mio vettore di movimento, del mio vettore di velocità globale, e a questo punto io posso riferirle, calcolare le proiezioni lungo i miei assi locali x e y, e vedete che più o meno ci siamo, graficamente più o meno ci siamo. Abbiamo una x positiva molto grande, una y negativa molto piccola. E la cosa curiosa, ma ovvia, è che la velocità di rotazione è la stessa.
Bene?
Effettivamente la velocità di rotazione non cambia.
Però hai ragione. Va bene?
Perfetto. Ecco, una volta fatto questo, una volta definita la mia velocità istantanea in quel punto lì, io posso calcolare la velocità in tutti i punti del mio sistema,
in tutte le ruote.
Che è successo?
Ok.
Bene, allora adesso vediamo un esempio di cinematica diretta. Quindi vediamo che cosa succede nel caso inverso. Vediamo, ad esempio, se io impongo, ad esempio, ad un robot a guida differenziale, cosa succede se impongo due velocità sulle ruote, VR, VL, V destra, right, e V sinistra, left. Ok? In questo caso io ho definito la velocità tangenziale sul punto di contatto delle ruote. Io posso anche definirlo, volendo, con la velocità di rotazione della ruota per il raggio della ruota, ma di fatto non cambia, insomma. Va bene. Le ruote sono degli oggetti che producono delle velocità istantanee sul terreno. Dovrò quindi calcolare la velocità V e la velocità omega nel sistema di riferimento globale. Va bene? Quindi farò una cinematica diretta. Come lo faccio? Ci sono vari modi. Devo utilizzare un certo modello, però, perché devo collegare la velocità delle singole ruote, la velocità lineare prodotta dalle singole ruote, alla velocità lineare del mio sistema e alla velocità di rotazione locale. Ok? Quindi vediamo un attimo se come ho organizzata la cosa. Allora, si fa così. Vi faccio questo piccolo esempio che è abbastanza intuitivo. Dopo generalizzeremo tutto, c'è anche una metodologia, cioè ci sono varie metodologie generalizzate, però indicativamente noi abbiamo questo qua. Questo è il nostro robot, ha un sistema di riferimento locale. Per adesso restiamo nel sistema di riferimento locale, va bene? Queste sono le nostre due ruote, una, due, va bene? E a queste due ruote io applico una certa velocità, V, VR e VL, giusto? Qui e qui. Quindi questa sarà VL, questa sarà VR. Penso. Sì.
cosa devo calcolare? Devo calcolare due valori, devo calcolare questo, questa velocità lì, e devo calcolare questa velocità di rotazione omega. Restiamo all'interno sempre del nostro sistema locale, ok? La velocità v in questo caso è definita come una velocità su xr, giusto? Quindi v sarà essenzialmente a xr punto, va bene? Su questo possiamo anche tralasciarlo, però in linea di massima cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare questa velocità qua a partire da queste due velocità. Come si fa? Un metodo molto semplice nel caso dei robot a guida differenziale che si può utilizzare è quello diviso in due step, in cui io parto dicendo: considero i due contributi delle due ruote separatamente, quindi dico il robot in questo caso si muove con un VR uguale al VR che mi interessa e VL invece è lo zero. In questo caso il robot quindi ruoterà intuitivamente attorno alla ruota fissa. Ci siamo? Giusto? E io posso calcolarmi la componente di velocità sul centro del robot, che è dove devo andare a calcolare, va bene? Quindi questa è effettivamente, faccio un semplice calcolo algebrico, va bene? Se D è la distanza tra le due ruote, se D è la distanza tra le due ruote, la velocità qui, V, sarà questa componente qua, sarà VR mezzi, va bene? A questo punto posso fare la stessa identica cosa selezionando VL e annullando VR. Troverò un'altra componente che sarà questa ad esempio, che sarà sempre VL mezzi, va bene? Visto che questo punto si trova al centro di tra le ruote, va bene? Il risultato sarà che V sarà VR mezzi più VL mezzi, ok? E infatti le cose sono praticamente identiche nel caso, vediamo adesso se riesco a cancellare senza fare un disastro, le cose sono praticamente identiche nel caso in cui io voglio calcolare invece la rotazione, quindi l'omega, il famoso omega. In quel caso lì ho sempre le mie due velocità, annullo una delle due, quindi annullo questa ad esempio, viene in imposto uguale a zero, e andrò a calcolarmi la velocità a cui ruota il mio robot. E questa velocità sarà abbastanza semplicemente VL. VR su D, perché il robot ruoterà così attorno, diciamo questo chiamiamo VR, cioè la componente R, attorno a questo punto, va bene? Ruoterà in senso antiorario, di conseguenza sarà una rotazione positiva. La stessa cosa la posso fare considerando VR uguale a 0 e considerando VL, giusto? E in questo caso il robot si muoverà a questa velocità qua di rotazione, che sarà una rotazione in senso opposto, di conseguenza sarà negativa. Quindi il risultato sarà che V, VL sarà meno VL, sono gesti piccolissimi, faccio molto difficoltà a scrivere. Bene, meno VL su D, che è la distanza tra le ruote. E si vede là. Questo è un modo molto semplice di trovare il modello per questo tipo di robot. Chiaramente notate che la velocità lungo l'asse Y locale è zero. Perché? Perché le ruote chiaramente non possono scivolare, giusto? Le ruote possono solo muoversi lungo la propria direzione di rotolamento. Va bene? Perfetto, a questo punto non faccio altro che calcolare l'inverso della matrice di rotazione e posso calcolarmi le mie velocità. Bene.
le velocità globali.
Velocità globali in questo caso che...
Vediamo un po', no? Allora, vediamo intuitivamente. Cosa dite voi? Nel caso di quel robot, con quelle velocità applicate sulle ruote, quale sarà la traiettoria che vi aspettate? Più o meno.
Tenderà a girare comunque verso omega negativo. Cioè.
Sicuri? Accendiamo? Sì, è così. In questo caso cosa succede?
Sono uguali, cioè,
assumiamo che sono uguali, sì.
Ruota
su se stesso, certo. Certo. Si è bloccato tutto? Ok, no. Ok. Boh, questo è sempre il solito caso di prima con i numeri. E questi sono un po' dei risultati, ok? Questi non so se poi farete la.
Faremo esercitazione.
Questa
no,
è...
no, faremo un controllo.
Una roba diversa, no. Vabbè, eventualmente magari gli darò gli script. Ce li ho. Boh. Comunque questo è un generato da Matra, abbiamo uno script, è banale, abbastanza banale. Queste sono le posizioni successive dopo un certo time step, adesso non so esattamente quanto, del robot, ok? Il robot è indicato da questo pallino, il centro del robot è indicato da quel pallino e poi c'è quella lineetta che indica semplicemente la direzione, va bene? E vedete le varie velocità, quindi è abbastanza intuitivo che con due velocità uguali sulle due ruote la velocità traiettoria sarà lineare, sarà diritta, e poi vedete che man mano che io diminuisco una delle due velocità, o vario, diciamo, il rapporto tra le due velocità, il robot comincia a curvare da una parte o dall'altra. Va bene? Nel caso del genere in cui, appunto, come vedevamo qua, le due velocità siano opposte, di segno opposto, il robot ruota su se stesso, ok? Non c'è traslazione in x e y, c'è solo rotazione. Bene, perfetto. Adesso cominciamo a generalizzare un po'. Come avevo già detto, la teoria si basa sul principio che la ruota non può scivolare, ok? Si applica questo vincolo di non scivolamento sulla ruota nel punto di contatto col terreno. Questo vincolo si può scomporre in due parti,
ok?
Il cosiddetto due parti che di fatto sono ascrivibili a due diversi vincoli, il vincolo cosiddetto di rotolamento e il vincolo di non scivolamento. Bene? Li vedete, qua vedete una rappresentazione di una ruota ideale col suo punto di contatto col piano, quindi col terreno, e vedete che effettivamente la ruota è caratterizzata da una certa velocità di rotolamento, ok, e da una certa velocità lungo la propria direzione di rotolamento, la parte interna. E poi poi posso determinare questa altra velocità, quest'altra componente di velocità, che è la componente trasversale, va bene? Di t. I vincoli, nel momento in cui io applico i vincoli, io dico due cose. Sul vincolo di rotolamento dico che la velocità di rotolamento della ruota deve essere proporzionale alla velocità della ruota stessa sul piano e che la velocità trasversale la ruota deve essere a zero. Questi sono i due vincoli, va bene? Provate a pensarci, no? Una ruota
voi potete anche farla sterzare, ma nel momento in cui la fate sterzare, comunque la ruota non sta scivolando rispetto al suo, alla sua velocità trasversale, alla sua direzione trasversale. Va bene? Nel momento in cui fate rotolare la ruota, ad ogni momento, in ogni momento non c'è scivolamento, giusto? Non c'è movimento relativo tra un punto, tra il punto di contatto sulla ruota e il punto di contatto corrispettivo sul terreno. Non c'è scivolamento. Bene. Adesso parliamo come creare il modello cinematico di una ruota. Quindi, in sostanza, come andare a collegare i due valori fondamentali, che sono la velocità di rotazione della ruota alle velocità istantanee del telaio. Ok? Quindi in sostanza a queste velocità qua, questa V e questa omega. Ok? Nel caso generico. Va bene? E il modello mi dice come queste due, come queste quantità, diciamo, si collegano, sono collegate. Va bene? Allora, si parte da questo diagramma qua, che è centrato nel sistema di riferimento del robot, che è di fatto il sistema di riferimento del robot locale, su cui si può definire quel vettore L, ok, che definisce che cosa? La posizione della ruota rispetto al telaio del robot. Va bene? Quindi in questo caso, giusto? Questo è il punto P. Questo è il punto P. Quindi il primo vettore che definisce la prima ruota sarà questo, giusto? Il secondo vettore sarà questo. Ok? Come vedete, questo vettore è definito da una certa lunghezza L e da un angolo alfa, ok? E poi abbiamo altre cose, no? Abbiamo altri oggetti, abbiamo beta è un angolo che definisce l'orientamento dell'asse della ruota rispetto al vettore, rispetto all'orientamento di L, ok? Quindi rispetto ad alfa, fondamentalmente. Bene? La ruota è quell'oggetto grigio che vedete là, intuitivamente. E come vedete c'è indicata anche la velocità V, la velocità di rotolamento, no? Che è la velocità che io posso produrre con quella ruota sul terreno. Va bene? Ora, la cosa complessa, tra virgolette, è capire come arrivare da qui. Quindi questa è l'equazione che lega la velocità tangenziale della ruota alla velocità di rotazione della ruota stessa, alla movimentazione, scusate, al modello della ruota, che è questo. Va bene? Questa qui, quello che io devo fare, devo applicare per prima cosa il vincolo di rotolamento. Per trovare il modello dovrò applicare due vincoli, quindi la prima cosa che dovrò fare sarà determinare il vincolo di rotolamento. Il vincolo di rotolamento mi dice che cosa? Mi dice che la velocità di rotolamento della ruota tangenziale sarà uguale alla rotazione della ruota stessa. Velocità di rotazione della ruota stessa per R, che è il raggio. Cosa succede però? Che io devo definire in qualche modo questa V in funzione delle componenti locali, componente X, componente Y, velocità in X, velocità in Y, e la componente L teta punto, che è la componente data dalla rotazione del telaio.
Dovete considerare che il telaio in ogni momento si muove di quelle velocità xy e ruota di una certa velocità teta punto. Ok? Il telaio. Di conseguenza, è un po' difficile adesso, il robot è centrato qua in P, quindi il robot ruoterà di una certa velocità omega, o scusate, teta punto, rispetto a P, ok? Questa velocità moltiplicata per L, che è la lunghezza di questo vettore, darà origine a questa velocità, che vedete qua, L teta punto, che è una velocità tangenziale di fatto, ok? Ed è una componente che va effettivamente considerata. Per cui la velocità V, bisognerà definirla nei termini di queste tre velocità, di questi tre vettori. E sostanzialmente sarà la somma delle proiezioni di quei tre vettori. Va bene? Lo potete vedere in due differenti modi, ok? Non so qual è più semplice per voi, vedete un po' voi, sono equivalenti. Ma di fatto quello che io faccio è una considerazione sugli angoli, quindi ho alfa qui, questo qua, la baseline che mi rappresenta l'asse x, alfa che è l'angolazione, l'orientamento del mio vettore L, poi beta che è l'orientamento della ruota stessa, 90 gradi per arrivare dall'asse della ruota fino alla direzione di avanzamento, di rotolamento, e a questo punto questa linea qua, aspetta che prendo il mouse, molto più semplice forse, ok, questa linea qua indica la direzione di avanzamento della ruota, la direzione su cui vive la velocità V, va bene? Quindi a questo punto posso calcolarmi la proiezione di tutte queste velocità e fare la somma. E il risultato è questo che vedete qua. Ok? Proiezione di x, proiezione di y, proiezione di θ L. Va bene? E questo dà origine al vincolo di rotazione, perché io pongo che questa velocità v sia uguale a 0. Va bene? Questa velocità è uguale a 0, di conseguenza queste componenti qui sia uguale a 0, va bene? Questo, diciamo, questa è la notazione compatta, ma di fatto è lo stesso discorso. Okay, questo termine qui essenzialmente sono le velocità locali, quindi x punto, y punto, teta punto locali, e posso anche vederle in funzione, diciamo, delle velocità globali, va bene? Quindi questo è il vincolo di rotolamento. La stessa cosa, con un po' di angoli diversi, cambia se si applica nel caso del vincolo di scivolamento. In questo caso io non sono interessato alla rotazione della ruota, perché io l'unica cosa che dico è che la velocità trasversale, cioè la velocità di t, che potete vedere in questo caso, cioè quella trasversale rispetto alla velocità di rotolamento della ruota, deve essere zero. Non deve essere proporzionale alla velocità di rotolamento della ruota, deve essere zero. Ok? Mi calcolerò in una maniera simile le proiezioni a questo punto. Le proiezioni a questo punto in questa direzione, cioè la direzione dell'asse, quindi la direzione trasversale alla velocità di rotolamento della ruota, farò la somma, come vedete qua, e mi troverò questa equazione. Va bene? O in notazione compatta, questa valgono le stesse identiche considerazioni. Va bene. Boh, questo è un esempio abbastanza semplice. Vabbè, non so se vi possa essere utile, però. Consideriamo quindi di avere alfa 0 e beta 0. Okay? Ricordiamo, alfa che cos'è? Alfa è la determina, diciamo, insieme a L la posizione della ruota rispetto al telaio, giusto? Quindi all'interno del robot la posizione della ruota rispetto al telaio, giusto? E beta indica la rotazione rispetto a quest'ultimo vettore, ok? Quindi in sostanza alfa e beta insieme mi determina. Scusate, che non ho spazio. Alfa e beta insieme mi determinano effettivamente l'orientamento globale della ruota, l'orientamento, scusate, l'orientamento locale della ruota all'interno del sistema di riferimento del robot. Va bene? Bene. Quindi consideriamo di avere un alfa uguale a 0, un beta uguale a 0 e assumiamo che teta sia uguale a 0. A questo punto il vincolo di rotolamento, ok? Il vincolo di rotolamento sarà questo fondamentalmente. Questa sarà la matrice di rotazione, abbiamo detto che teta è uguale a 0, di conseguenza questa matrice è una matrice di identità, ok? Questa è... cos'era il rotolamento? No, slide. Quindi questo è il vincolo di scivolamento. Il vincolo di scivolamento è definito da questi tre valori, o questi tre se volete, va bene? Tipo seno alfa più beta è il seno di beta. Se vi fate i calcoli vedrete che sarà 1, 0, 0. Moltiplicato per la matrice identità viene fuori 1, 0, 0 e effettivamente noi nel sistema di riferimento locale, nel sistema di riferimento globale, vediamo che la velocità in x l, a questo punto, visto che sono coincidenti essendo la rotazione uguale a 0, la velocità in questa direzione qua, nella direzione orizzontale, è effettivamente 0. Ok? E infatti x punto uguale a 0. Il risultato di questa cosa qua è x punto uguale a 0. Non ci sono altre prescrizioni sulle altre velocità. Va bene? In questo caso. Bene, adesso l'ultima cosa per quanto riguarda le ruote, le ruote di tipo omnidirezionale, ok? Allora, in questo caso le cose sono più o meno simili, ci sono delle leggere differenze dovute al fatto che ci sono i rulli, i colli, va bene? In questo caso io ho sempre l'applicazione dei due vincoli, giusto? Quindi sempre l'applicazione del vincolo di rotolamento e sempre l'applicazione del vincolo di scivolamento. C'è un però, perché in questo caso i rulli fanno sì che le velocità vincolate, quindi la velocità di non scivolamento trasversale e la velocità di rotolamento siano orientate in maniera differente rispetto all'asse di rotazione della ruota. La differenza è data da questo angolo gamma, okay, che potete vedere qua, che è sostanzialmente la deviazione rispetto alla direzione di avanzamento della ruota dell'asse dei rulli. Va bene? Quando gamma è zero, i rulli sono orientati come le omniwheel, cioè come queste ruote qui. Quindi sono allineati alla velocità di rotolamento. Va bene? Quindi per calcolarsi queste equazioni si dovrà considerare anche questo valore gamma. Va bene? Questo valore gamma avrà anche un impatto su questo termine qui, che è il termine che effettivamente definisce la relazione con la velocità di rotolamento della ruota, la velocità di rotazione della ruota. Va bene? Questo qua lo vedete comunque da questi diagrammi qui. E le stesse considerazioni essenzialmente vengono poste in essere per il vincolo di scivolamento. Va bene? Il vincolo di scivolamento, in questo caso, essendoci questo angolo gamma, si vedrà che la velocità di rotazione della ruota influisce anche sul vincolo di scivolamento. Va bene? Bene. In questo caso tengo conto implicitamente anche della velocità di rotazione dei rulli, ok? Anche se non posso controllarlo. Va bene. Questo qua, di fatto, questi diagrammi angolari sono esattamente gli stessi rispetto a questi con l'aggiunta di gamma qua. Non cambia niente per il resto, sono identici. Va bene? Cosa succede quando gamma è 0? Vi ho detto, quando gamma è 0, questo sistema di ruote equivale, diciamo quello generale, cioè il canon, degenerano nelle omniwheel, ok? E quindi degenerano delle ruote che hanno gli assi di rotazione del telaio della ruota e dei rulli ortogonali. Va bene? Questo un po' semplifica le cose, perché effettivamente gamma sparisce e quindi il vincolo di rotolamento torna a essere quello di prima, quello delle ruote semplici, giusto? Perché a questo punto c'è una corrispondenza abbastanza semplice tra il rotolamento della ruota e effettivamente lo spostamento della ruota, giusto? Il vincolo di scivolamento cambia e, se notate, diventa simile al vincolo di rotolamento, perché dovete pensare che in questo caso il vincolo di scivolamento incorpora la rotazione dei rulli, che per il modello di fatto sono delle ruote. Quindi alla fine voi vi trovate con due equazioni che sono fondamentalmente molto simili. Va bene? Sono ruotate, diciamo, i vettori sono ruotati di 90 gradi, ma i termini sono praticamente gli stessi. Va bene? L'unica differenza è che chiaramente in questo caso io considero nel vicolo di rotolamento, io considero la velocità del telaio della ruota, quindi la velocità che io applico col motore, e nel secondo caso, nel vincolo di scivolamento, io non considero la velocità di rotazione del motore, ma la velocità dei rulli. Va bene? Vediamo l'altro caso di genere. L'altro caso di genere è il caso inutile, ok? In cui gamma è 90 gradi. Quando gamma è 90 gradi, lo vedete dalle equazioni, la prima equazione, che è quella che mi lega, che dovrebbe legare la velocità di rotazione delle ruote, cioè quello che io applico col motore, alla velocità prodotta dalla ruota sul terreno, quell'equazione lì vede sparire il termine della velocità di rotazione della ruota. Questo vuol dire che questo termine, il primo vincolo, è indipendente, cioè sempre valido, indipendentemente dalla velocità di rotazione della ruota. E lo vedete nella figura, no? Nella figura voi avete il telaio della ruota che ha un certo asse e l'asse dei rulli è lo stesso, e c'è, scusate, è parallelo. Per cui, per quanto veloce voi girate, ruotate il telaio della ruota, i rulli sono liberi, quindi si contrapporranno sempre in maniera passiva e quindi non sarete in grado di controllare il movimento. Questa è una forma degenera di queste ruote, va bene? Vincolo di invece scivolamento è di fatto è un vincolo, cioè funziona, non ha problemi, è un po' più complesso ma non ha problemi. Bene, sì, a questo punto sono i 58 di nuovo, perfetto, un buon orologio. Ci vediamo tra un quarto d'ora.